Come annunciato in apertura, allora abbiamo davanti a me Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, stiamo finalmente discutendo l'approvazione di questo decreto del quinto conto energia. Un decreto che non è passato inosservato, no? Innanzitutto è stato annunciato da questi bei sei mesi di ritardo che ci sono voluti per presentarlo, no? È stata una discussione molto intensa. Però dopo sei mesi di ritardo uno si aspetta che il quinto conto energia sia qualcosa di cristallino, perfetto, no? Che possa, non dico andare bene a tutti, ma insomma non presentare lacune. Qualcuno invece mi sembra che ne presenti.
Ancora sì, il decreto è in discussione proprio in questi giorni della conferenza Stato-Regioni, che è una procedura obbligata, anche se in passato la conferenza Stato-Regioni ha sempre bocciato gran parte degli incentivi e l'incentivo è andato avanti lo stesso. La sorpresa di questo quinto conto energia è che sì, sono sei mesi che si paventa l'uscita di questo decreto, ma al di là di tutto non doveva essere prevista, questo era il punto, perché il quarto conto energia copriva un periodo che arrivava fino al 2016, quindi gran parte delle proteste vengono non tanto per il principio in sé di calare le tariffe, perché poi ne parleremo, è un principio anche giusto quello di calare progressivamente le tariffe per favorire l'ingresso e la competitività delle fonti rinnovabili rispetto alle altre fonti, quindi tentare di abbassare tramite l'incentivazione progressivamente calante, tentare di abbassare anche i costi dei materiali. La sorpresa in sé, la protesta in sé viene dal fatto che per l'ennesima volta in Italia facciamo un decreto e dopo pochi mesi ne cambiamo un altro e poi ne mettiamo un altro ancora in mezzo, e così facendo non si rende possibile né l'espansione del sistema produttivo in sé del settore fotovoltaico e delle rinnovabili in generale, ma più di tutto si tagliano le gambe a tutte quelle piccole, medie e grandi società che investono nel settore e che fanno piani aziendali prevedendo un andamento nel mercato descritto dal decreto, che poi viene modificato in corso d'opera.
Ecco, si parla sempre quindi di rilanciare l'economia, anche di questo parliamo, perché poi il concetto di rilanciare l'economia è molto relativo, però quello che mi sembra di capire è che in Italia non è possibile fare un progetto a lungo termine, perché questo doveva durare fino al 2016 il quarto conto energia, invece adesso viene cambiato fra le polemiche che tra poco appunto analizzeremo, che riguardano non soltanto diciamo polemiche su un settore che potenzialmente è in crescita, perché da parecchi posti di lavoro, il fotovoltaico in testa, ma anche tutti gli altri campi di energia rinnovabile, però rimane soltanto una potenzialità, perché poi tu mi raccontavi tanti investitori stanno ripensandoci o smettendo di investire, perché se il campo non è sicuro, se non c'è una progettazione a lungo termine, è difficile investire, no?
Sì, io penso soprattutto a quelle aziende che investono in ricerca. Si parla tanto a livello politico che l'Italia deve andare avanti a livello della ricerca, poi si tagliano i fondi alla ricerca, e se da un lato li levi all'università li dovresti almeno mantenere per la ricerca applicata, perché posso comprendere nell'ignoranza della classe politica attuale la mancanza di comprensione dell'importanza della ricerca di base, ma è difficile comprendere, soprattutto data la forte presenza di aziendalisti all'interno della nostra compagine politica, la mancanza di comprensione di quanto sia importante anche almeno mantenere la ricerca applicata, cioè quella che è direttamente connessa al sistema produttivo, alle imprese, e fa innovazione di prodotto, che dovrebbe caratterizzare un paese come l'Italia, che oggi non ha più un impianto produttivo industriale come un tempo e che deve investire sull'innovazione e sulla qualità del prodotto. Quindi piccole aziende che stavano investendo negli anni scorsi nella produzione di moduli fotovoltaici in Italia, cosa che negli ultimi anni si è andata lentamente sviluppando, e stava nascendo un settore di produzione di moduli in Italia ed era molto importante sia per l'impianto incentivante che favoriva i moduli europei, ma anche per una questione proprio, ripeto, di struttura economica di base del paese.
Anche perché il ministro Clini si è espresso a favore di una riforma del fotovoltaico che favorisse anche l'intera filiera produttiva completamente italiana, il che vuol dire che l'Italia dovrebbe fare ricerca, poi progettare un pannello, poi realizzarlo fisicamente e installarlo in Italia.
È la cosa più giusta da pensare anche in termini energetici, perché trasportare un pannello da lontano significa consumare combustibili fossili, packaging e così via, ma la questione è che la più grande balla che ha dichiarato Clini riguardo il nuovo conto energia, perché il nuovo conto energia leva quello che era stato inserito nell'impianto del decreto precedente, che era un premio di innovazione e un premio di tariffa per i pannelli che erano costruiti nell'Unione Europea. Non si limitava all'Italia, ma all'Unione Europea, comprendendo il fatto che in Italia il mercato era molto limitato. Oggi, in questo nuovo, nella bozza almeno in discussione, questo premio è stato levato e quindi favorirà il mercato a favore dei moduli che costano di meno. I moduli che costano di meno oggi sono quelli che vengono da Cina, India, altri paesi extraeuropei, anche dagli Stati Uniti e dal Sud America. Questa situazione favorirà un mercato perverso da un punto di vista ambientale, perché il pannello in sé avrà un'energia contenuta maggiore di quello prodotto in Europa. E poi, da un punto di vista economico, non favorisce favorisce, anzi penalizza tutta la filiera del fotovoltaico europea, in particolare quella italiana.
Ecco, quindi ci sono parecchie contraddizioni che riguardano appunto il rapporto di mercato che abbiamo con la Cina, con altri paesi che producono notoriamente i pannelli fotovoltaici, contraddizioni che riguardano anche l'amianto. Proprio di questo parliamo tra pochissimo su Ecoradio. È in discussione il decreto del quinto conto energia. Una cosa sulla quale si sono soffermati anche i media, si sono scatenate le polemiche, riguarda l'amianto. Ora, giusto per fare il punto della situazione, Ascanio, il fatto che si siano investiti parecchi soldi adesso sui pannelli fotovoltaici, no, con gli incentivi passati, ha favorito, tra le altre cose, in maniera indiretta, anche lo smaltimento dell'amianto, no, delle costruzioni, per esempio, dei tetti in amianto. Smaltimento che già aveva qualche problema, perché da quando l'amianto è stato dichiarato fuori legge, quindi da quando bisognava smaltirlo, a quando effettivamente si è cominciato a fare qualcosa, sono passati quei 20 anni, no? Insomma, così un ritardo, come dire, all'italiana, fra virgolette. Beh, però il fotovoltaico ha aiutato, insomma, lo smaltimento, no? Se non altro, perché l'ha reso vantaggioso.
Sì, tanto per cominciare, chiariamo un attimo la situazione con gli ascoltatori, che, come hai detto tu giustamente, il periodo, diciamo, di emissione di decreti che hanno costretto, almeno obbligavano, la rimozione dell'amianto è avvenuto nel periodo 1987-1992, quindi sono esattamente 20 anni fa doveva essere il termine di smaltimento dell'amianto in Italia, e sappiamo la pericolosità in funzione anche delle recenti sentenze del processo che è avvenuto per l'Eternit. Ora, in realtà si definisce Eternit, lo chiamano tutti Eternit, anche se Eternit in realtà è il nome dell'azienda, che una delle aziende principali in Italia che produceva il fibrocemento, il termine tecnico del cemento amianto. Ecco, i recenti decreti del fotovoltaico, più di tutti l'ultimo, perché in realtà c'era un premio anche nel terzo conto energia per la rimozione dell'amianto, anche nel secondo, ma nel quarto è stato aumentato, perché si è capito che in realtà favoriva enormemente, perché fino a oggi, cioè dal primo al quarto conto energia, sono stati rimossi oltre 12 milioni di metri quadri di tetti di lamiere in fibrocemento. Quindi questo ha favorito notevolmente l'eliminazione di un materiale che dopo 15-20 anni comincia a sfibrarsi, e se non guainato o manutenuto a dovere diventa un pericolo mortale per le persone che ci sono vicino, perché come sappiamo l'amianto non ha soglia di rischio. Anche una piccola fibra in livello teorico può procurare a distanza di 20-30 anni in una persona un mesotelioma mortale.
Ecco, tra l'altro non soltanto è pericoloso, quindi non soltanto sono state bonificate circa 12 milioni di metri quadri di tetti, come dicevi tu, ma al posto di questo amianto sono stati poi installati pannelli fotovoltaici, quindi si produce anche più energia pulita, certo. No? Ecco, in che modo invece questo decreto che è in discussione metterebbe a rischio questi benefici?
Beh, in realtà il premio incentivante è stato cancellato. Va detto per obiettività che rimane una sorta di corsia preferenziale per gli impianti che vengono applicati su tetti in cui viene effettuata la sostituzione del fibrocemento a una copertura di nuovo tipo. In realtà questa corsia preferenziale è un semplice punto aggiuntivo all'interno di un registro di prenotazione per i grandi impianti, che dà un punto aggiuntivo nella graduatoria. Per cui oggi, e questo è forse una delle differenze sostanziali tra la vecchia incentivazione e la nuova, che è quella del fatto che l'impianto non ha la certezza di essere incentivato, almeno non ha la certezza temporale dell'incentivo, perché superata una certa soglia, visto che i fondi vengono allocati in maniera contingentata, una volta arrivati al limite del fondo l'impianto viene messo in una lista d'attesa. La eventuale rimozione dell'amianto all'interno dell'intervento del singolo impianto può fare in modo che questo impianto salga in graduatoria e quindi abbia maggiori possibilità e tempi minori di attesa per ottenere l'incentivo. Ma questo in realtà è un piccolo dettaglio all'interno di un grande stravolgimento che in realtà era già partito con i primi due conti energia, in cui c'era questa procedura dell'attesa per vedere se l'incentivo veniva dato o meno. Questo aveva praticamente mantenuto l'impianto del sistema produttivo dei ritmi di installazione in Italia, li aveva tenuti praticamente costanti a livello quasi zero. Nel momento in cui si è deciso di levare questa procedura, di fare in modo che l'impianto poteva essere allacciato e aveva la certezza dell'incentivo, lì è esploso il mercato, e questo è del tutto comprensibile. Il fotovoltaico, per quanto i prezzi siano scesi in maniera molto drastica negli ultimi 3 anni, rimane un settore con un costo lievemente maggiore rispetto alle energie tradizionali. Quindi la famosa grid parity, cioè quando l'energia prodotta dal fotovoltaico costerà tanto quanto l'energia di mercato che viene venduta da fonti tradizionali, ecco, fino allora il settore ha bisogno di un incentivo. E non è tanto la questione di quanto incentivo viene dato, perché se si dilata il tempo di payback diventa meno appetibile a certe categorie di persone, ma rimane anche la possibilità di acquistare tramite un finanziamento bancario l'impianto e quindi, diciamo, togliersi di mezzo l'angoscia del in quanto tempo mi ripago
dell'ammortamento, insomma, della...
Certo, calano i proventi dal fotovoltaico, ma se non si ha la certezza di avere l'incentivo, visto il costo iniziale elevato dell'impianto fotovoltaico, che è come praticamente pagare in blocco in anticipo la propria bolletta elettrica, la cosa diventa estremamente incerta e quindi può danneggiare enormemente il mercato.
Ma secondo te questo quinto conto energia, questo decreto che è in discussione, aumenta o diminuisce le incertezze che ci sono e che poi sono alla base del fatto che le persone magari non investono?
Le aumenta notevolmente, ti ripeto, la critica principale che si fa al decreto non è tanto il calo del 35% tutto d'un botto delle tariffe, quando in realtà vi era un andamento che andava più o meno sul 10-12% ogni semestre. Adesso il calo sarà molto drastico, tra quelli che pensavano nel secondo semestre del 2012 di ottenere un certo profitto dovranno purtroppo, se non arrivano in tempo al cambio, cambiare i piani economici. Ma la questione principale è che si ritorna su un impianto come quello precedente, o almeno per gli impianti secondo la bozza dai 12 kW in sopra, per cui gli impianti residenziali sono salvi sotto questo profilo. Si torna un'altra volta sul fissare questa incertezza dell'assegnazione dell'incentivo, che soprattutto per gli impianti più grandi, visto che sono aziende che investono decine se non centinaia di migliaia di euro, l'assenza di questo incentivo non solo blocca potenzialmente il committente dell'impianto, ma in molti casi blocca persino la banca che deve finanziarlo, perché se la banca non sa se l'incentivo viene ottenuto o meno, non sa se l'impianto si ripaga attraverso l'incentivo oppure no.
Tu dici anche che gli impianti residenziali sono salvi, ma a livello di percentuale, anche se magari non hai proprio il numero esatto, l'investimento diciamo che viene fatto a livello residenziale, no? Quindi magari uno ha una casa e mette sopra il pannello solare, rispetto agli investimenti che invece vengono fatti dalle grandi aziende, no? Ecco, a livello di peso io immagino che quello che viene fatto dalle grandi aziende è quello che anche orienta il mercato, ma soprattutto è quello che può garantire posti di lavoro, sviluppo della ricerca, eccetera. Quindi andare a colpire quel settore significa, sì, non colpire il fotovoltaico che installiamo a casa, ma significa ammazzare il settore del fotovoltaico in quanto tale?
Sì, questo è vero che sono le grandi aziende a portare avanti il settore del fotovoltaico, ma è anche vero che i piccoli impianti sono quelli che poi da un punto di vista ambientale e anche di responsabilizzazione della popolazione sono quelli importanti per lanciare il messaggio e per far assorbire alla popolazione la concezione della presenza in loco della generazione rinnovabile e della generazione distribuita. Il problema che io mi pongo su questo nuovo conto energia, uno dei problemi che mi pongo su questo decreto è che se da un lato con la nuova tariffa onnicomprensiva che ora spiegheremo si cambia l'impianto incentivante, lo si rende da un certo punto di vista più semplice, da un altro punto di vista si vanno a danneggiare proprio gli impianti che vengono considerati certi. Cioè io, come ho detto prima, fino a 12 kW, almeno secondo la bozza attuale, gli impianti non hanno bisogno di registrarsi a questa lista di impianti per avere la possibilità di ricevere l'incentivo, ma l'incentivo è assicurato. Ora però questi piccoli impianti sono nel 99% dei casi legati a un ambiente residenziale, e in casa lo sappiamo tutti che, almeno tranne diciamo delle variazioni della famiglia tipo, ma la famiglia tipo di giorno consuma di meno di quanto non consumi la sera e la notte. Perché? Perché usciamo di casa, andiamo a lavorare, rimangono in casa poche persone, con la tariffa biororaria si tende ad utilizzare i prodotti energivori, gli appliance energivori durante la notte, per cui il consumo viene spostato fuori dalla fascia di produzione dell'impianto fotovoltaico. Fino al quarto conto energia questo sistema veniva compensato con un principio che veniva definito lo scambio sul posto. Attualmente invece, con la bozza del nuovo, viene premiato solamente l'autoconsumo, ovvero soltanto quell'energia che io consumo e che viene prodotta contestualmente dall'impianto. Quindi io dovrei a questo punto accendere la mia lavatrice a mezzogiorno invece che a mezzanotte. La questione è che magari in casa non c'è nessuno, per cui diventa più difficile per una famiglia riuscire ad avere il massimo del rendimento dal proprio investimento quando ho la certezza di averlo, e invece l'azienda che consuma molto e quindi in questo caso col nuovo decreto va ad avere un, diciamo, un rendimento migliore, seppur ovviamente con le tariffe calate, è quella che invece poi non ha l'incertezza se ricevere l'incentivo o meno. Per cui è una situazione quasi paradossale, perché si regalano incertezze e certezze in maniera quasi
incertezze e certezze da tutte le parti. Tra l'altro hanno cercato di convincerci per anni ad utilizzare la lavatrice di sera in modo tale da risparmiare, eccetera. Adesso che questa abitudine comincia, no, a diffondersi, ce la cambiano. Questa è l'incertezza maggiore. Comunque ce ne sono altre di incertezze su questo conto energia. Continuiamo a parlarne tra poco con Ascanio Vitale. Un ascoltatore ci domanda, Ascanio, proprio nominava proprio quello che dicevi tu prima, cioè nel quinto conto energia, in questo decreto, c'è una tariffa onnicomprensiva. Questa tariffa onnicomprensiva, lui si chiede, ma sì, che cos'è? Cioè facciamo un po' di chiarezza al riguardo, di che si parla?
Allora, fino ad oggi, diciamo, la tariffa onnicomprensiva, tanto per cominciare, è una tariffa che già esiste da molto tempo per le altre fonti rinnovabili, non il fotovoltaico. Il cosiddetto conto energia è un sistema di incentivazione particolare che è stato dedicato inizialmente unicamente al fotovoltaico e poi si è espanso per altre generi di fonti rinnovabili, ma per la gran parte delle fonti rinnovabili esisteva già un incentivo basato su una tariffa onnicomprensiva. Su che cos'è questa tariffa? Questa tariffa si chiama onnicomprensiva perché in realtà comprende due componenti al suo interno. Una è il vecchio incentivo del conto energia che tutti conosciamo, ovvero l'incentivo che viene dato alla produzione dell'energia, e un altro è quello che viene praticamente è un prezzo equivalente di quello che otterremmo nella cessione dell'energia alla rete, quindi vendendo la nostra energia come operatori, le piccoli operatori elettrici o grandi nel caso delle aziende, si vende energia alla rete che viene acquistata attraverso il gestore del mercato unico dai singoli operatori elettrici, grandi o piccoli, e viene rivenduta al cliente. Quindi ovviamente è un prezzo che è inferiore a quello che io ho sulla bolletta di acquisto del kilowattore elettrico, però è un prezzo che comunque dovrebbe realizzarmi un profitto. Questo prezzo medio è stato inglobato all'interno dell'incentivo in un'unica tariffa onnicomprensiva. La questione è che il dubbio sorge nel dire: questa tariffa onnicomprensiva viene applicata come l'incentivo, ovvero a tutta l'energia che io produco, o come la componente della cessione, cioè quella che io non consumo e quindi produco e cedo in rete? La risposta è che attualmente la prima bozza del quinto conto energia riportava esplicitamente che veniva applicata soltanto alla componente prodotta e ceduta, quindi all'autoconsumo viene assegnata un premio che è inferiore, e un premio maggiore viene dato a quell'energia che io non consumo ma mando in rete. Nella seconda bozza del conto energia questa voce è sparita. In realtà rimane la regola che ci si rifà alla regola generale. La regola generale, diciamo, si basa sulla produzione e cessione dell'energia. Quindi, diciamo, il decreto diventa anche un po' più complesso, perché se da un lato si mette una tariffa onnicomprensiva, dall'altro il piccolo acquirente di un impianto fotovoltaico, anche un'azienda che non ha voglia di dedicarsi alla lettura di questo decreto, si deve affidare a un consulente, a un'azienda che gli installa, fidandosi dell'azienda che glielo installa, perché il calcolo diventa più complesso.
Ma quindi aumenta la burocrazia invece di diminuirla? Aumenta la difficoltà invece di diminuirla?
Aumenta la difficoltà burocratica sicuramente. Dubito che aumenterà il costo della consulenza di questo tipo, perché il lavoro da fare in realtà non è poi tanto pesante, soprattutto per gli operatori del settore, ma certo ci complica le carte in tavola, quindi grossi volumi poi diventano complessi da elaborare caso per caso, e si tenderà a fare dei modelli che daranno delle stime medie e non più personalizzate come si poteva fare un tempo.
Beh, tutto questo però va un po' contro quelli che poi sono, no, i punti cardine delle energie rinnovabili, perlomeno qualunque politico, a qualunque schieramento appartiene. Quando parla di energie rinnovabili si sente sempre dire che bisogna puntare sulla green economy, bisogna creare un sistema ecologico, efficiente, distribuito. Io ho l'impressione che sembrano un po' tutte bellissime parole, no? Tutti obiettivi bellissimi da raggiungere, ma che poi in realtà nella pratica, quando andiamo a scrivere un decreto, il decreto le complica invece di semplificarle. Ma la materia è troppo complessa da semplificare, oppure ci stiamo perdendo qualcosa per strada? Cioè c'è questa reale voglia di investire sulle energie rinnovabili? Non solo il fotovoltaico, l'abbiamo già detto l'altra volta, lo ripetiamo, ci sono tanti altri tipi di energia rinnovabile, ma c'è la voglia di investirci, oppure si stanno un po' mescolando le carte?
Qui ci si va a scontrare sulla definizione di ambientalismo, o il cosiddetto ambientalismo del fare, di cui tanto si parlava negli anni scorsi. La posizione di Clini è piuttosto ambigua, perché se da un lato devo ammettere che nel decreto si leggono alcune parti del decreto che sono interessanti, perché uniscono interventi di efficienza energetica e premiano impianti che vengono effettuati su interventi di efficienza, così come legano persino la classe energetica dell'edificio in cui viene installato l'impianto e obbligano al mantenimento di un certo genere di classe. Quindi da un certo punto di vista il decreto è più moderno, perché si va a fare un discorso di integrazione di impianti e di sinergia tra i risparmi energetici. La questione è che se da un lato si fa così e quindi sulla carta si disegna un sistema di incentivazione più moderno, poi dall'altra a livello amministrativo la cosa viene peggiorata, e quello che fa più effetto poi è la realizzabilità o meno di questi impianti. Quindi interessa poco come li dobbiamo fare, se poi non sappiamo se li possiamo fare o meno. E questo è il lato di Clini che io non apprezzo, e che da molti anni, seguendo Clini come direttore generale del Ministero dell'Ambiente, ho notato che il suo atteggiamento io almeno non lo concepisco come un atteggiamento di un vero ambientalista o di una persona che comprende l'importanza di uno sviluppo di un'energia verde e di un'economia verde in Italia. Anche perché si fanno tanti discorsi su quanto costa questo incentivo allo Stato, ma nessuno fa mai una dichiarazione di quanto invece rende allo Stato questo in caro, ecco, di bolletta nazionale.
Allora, tra poco parliamo di quanto rende, perché di quanto costa se ne è parlato, e ti cito anche un articolo che è uscito su Repubblica qualche giorno fa. Quanto costano gli incentivi al fotovoltaico? Beh, c'è una dichiarazione che una di quelle classiche dichiarazioni che passano così inosservate, no? Però il ministro dell'Ambiente Clini aveva ribadito che la linea guida dei due nuovi provvedimenti è quella di chiudere la fase di incentivi a pioggia. Ora, definirli incentivi a pioggia, no, dà un po' l'idea che questi incentivi così siano stati, no, buttati un po' a casaccio, ci sia stata un'abbondanza. Adesso siamo in periodo di crisi, quindi chiudiamo i rubinetti e bisogna mirare gli investimenti. Ma innanzitutto ti chiedo, ma veramente sono stati dati così a caso gli incentivi? Cioè la definizione di incentivi a pioggia apre questo dubbio.
Ti do una risposta obiettiva, almeno tento di essere obiettivo, perché poi la certezza non la potrò mai dare io. Ma è vero che nel passato alcuni incentivi, per esempio la vecchia versione dei certificati verdi, ha favorito l'ecomafia, ha favorito la speculazione, ha favorito la produzione l'installazione di impianti che poi non erano produttivi come dicevano di essere, e così via. Ma è vero anche che questo da un lato può venire da interessi che hanno percolato all'interno del sistema politico per andare poi a realizzarsi sui decreti. Ma è vero anche che è normale che nel momento in cui si decide uno schema incentivante e si definisce un mercato, poi questo decreto, questo schema, venga modificato in corso d'opera per migliorarlo. E infatti così è avvenuto. Lo stesso certificato verde è migliorato negli anni, sia nella taglia che nelle procedure, per fare in modo che non venissero installate per esempio le pale eoliche, che poi non andavano neanche a girare nemmeno un giorno e venivano però incentivate lo stesso. Oggi questo sistema è decisamente migliorato e tendeva a migliorare e a semplificare, ma la storia italiana ci insegna, per esempio, l'esperienza del 2001 dell'eolico, che con il governo Berlusconi siamo passati da una procedura unica a 21 diverse procedure autorizzative per un impianto, e questo decisamente non ha reso le cose più semplici.
Meno male che Berlusconi, quindi, diceva che doveva semplificare indietro gli investimenti, doveva semplificare tutto, invece da 1 a 21 insomma è difficile. Tra l'altro l'eolico viene messo sotto accusa anche dagli stessi ambientalisti. La cosa che fa un po' sorridere è che ci sono stati, no, degli scontri nell'ultima manifestazione di piazza mercoledì, ci sono stati degli scontri che riguardavano proprio gli stessi ambientalisti, cioè fra di loro si sono scontrati, perché a un certo punto nel corteo sono arrivate associazioni ambientaliste come Italia Nostra e Amici della Terra, che notoriamente sono contro le pale eoliche perché rovinano il paesaggio.
Ma sì, è una vecchia storia che conosco bene. Quando lavoravo in Greenpeace ho avuto spesso scontri sulla questione dell'eolico e le posizioni di Italia Nostra e gli Amici della Terra, che poi in realtà, per esempio nel caso degli Amici della Terra, per esempio, non vanno a riflettere quella che Friends of the Earth, che è il loro riferimento internazionale, ha come posizione, perché Friends of the Earth è molto più propensa all'eolico di quanto non lo siano gli Amici della Terra in Italia. Il discorso sull'eolico è un discorso che ha quasi non ragione d'essere, perché la gran parte, la stragrande maggioranza, è una percentuale che ha raggiunto un minimo nel massimo delle polemiche del 58% degli italiani, e generalmente si assesta tra il 60 e il 65%, sono a favore dell'eolico. Quindi non è vero questa cosa che in Italia l'eolico deturpa il paesaggio. È vero che bisogna starsi attenti, è vero che le singole regioni e le più virtuose, per esempio faccio un esempio classico che è la Toscana, che è una delle più virtuose sull'eolico, definiscono delle zone in cui non sarebbe il caso di installare installare gli impianti vanno analizzati con cura, delle zone in cui non bisogna installarli, vedi zone di interesse naturalistico, monumentale, storico, particolare, ma in tutte le altre si installa una fonte che è estremamente competitiva e assolutamente poco inquinante, può ristabilire il terreno dove viene costruita al termine dei 15-20 anni di utilizzo senza lasciare nessuna traccia. È l'unica energia che tra l'altro favorisce un indotto nel sistema manifatturiero compatibilmente al sistema industriale italiano. Infatti abbiamo
che cosa
una
vuol
grossa
dire?
Nel senso che ci sono tante aziende che investono nella costruzione di impianti piccoli anche di grande taglia che esistono in Italia, che fioriscono da anni. L'Italia ha avuto anche premi a livello europeo sulla crescita dell'eolico e la qualità degli impianti è molto alta.
Quindi
cioè,
c'è una filiera italiana per
c'è
quanto riguarda l'eolico.
C'è una filiera che va avanti e cresce, è cresciuta negli ultimi 10 anni di quasi il 30% all'anno. Ha avuto una crescita enorme, ora comincia ad assestarsi e come in Germania si raggiunge quel livello di saturazione degli impianti in cui il discorso non torna più a installare nuovi impianti quanto a cambiare le navette esistenti con navette più efficienti, si chiama repowering, lo fanno in Germania, cambiano delle navette da 2 megawatt con navette da 4 megawatt delle stesse dimensioni, per cui si prolunga la vita dell'impianto, si raddoppia la produzione senza intaccare il terreno e mantenendo la compatibilità successiva alla fine della vita dell'impianto del ripristino delle aree.
Quindi questo repowering, cioè questo cambio, diciamo, dall'esterno non ha detto, non se ne accorge nemmeno, nel senso viene cambiato un meccanismo interno.
No, è un'esperienza molto emozionante perché arrivano con le pale più grandi, arrivano con elicotteri, uno o due addirittura, che caricano la navetta, la portano via, quindi c'è questo enorme impianto che viene installato sul palo, quasi come noi facessimo con le costruzioni in Lego, insomma.
Ecco, questo però mi riporta, siamo quasi in conclusione, però mi riporta un discorso che tu hai fatto più volte e che purtroppo si fatica un po' a trovare, no, sui giornali, sui media, cioè il fatto che quando parliamo di rinnovabili sembra sempre che dobbiamo puntare sul fotovoltaico oppure sull'eolico, mentre qui noi abbiamo sempre analizzato la situazione da un punto di vista globale, no? Quello che tu dici riguardo l'eolico, cioè che non dappertutto è consigliabile mettere delle pale, perché giustamente magari siamo in un parco protetto, siamo in un ambiente paesaggisticamente non so, così attrattivo anche dal punto di vista turistico, è normale che mettere una pala eolica lì in mezzo rovina il paesaggio. Però in questo caso richiama proprio il discorso che dicevi tu l'altra volta, cioè cercare di investire sulle rinnovabili valutando a seconda della zona, a seconda del luogo, a seconda del tipo di energia richiesta, qual è l'energia rinnovabile migliore in quel caso?
Assolutamente sì, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico è la strada condivisa da tutti, condivisa anche da Clini, anche dagli industriali. Ovviamente quando si parla di diversificazione, l'assegnazione delle quote delle singole tecnologie è lì che dove ci si scontra. Io nell'ottica, l'abbiamo detto nelle puntate precedenti tante volte, nell'ottica di una transizione, di un phase out delle tecnologie non sostenibili, tradizionali, quindi a parte il nucleare di cui ci siamo quasi, diciamo, liberati, e parlo di fonti tradizionali come il carbone, il gas, l'olio combustibile, queste fonti continuano ad avere un grosso peso nell'impianto produttivo nazionale e soprattutto un grosso peso anche sull'economia nazionale. Quindi il discorso che facevo prima è che siamo tutti bravi a dire quanto costano questi incentivi alle rinnovabili, dimenticandoci che fino a 4 anni fa e ancora oggi continua, e l'impianto dell'incentivazione che veniva dal comparto A3 della bolletta, cioè il 7% di quello che noi diamo pagando la bolletta elettrica, veniva accumulato in questi fondi alle rinnovabili. Quindi, tanto per cominciare, non è cassa dello Stato, ma è un pagamento che noi facciamo, un contributo con la bolletta, a migliorare il livello produttivo energetico del paese. Seconda cosa, non è un costo, è un costo che procura un ricavo, perché ogni kilowattora che noi risparmiamo è un costo in meno per lo Stato, visto che noi ci approvvigioniamo dell'energia all'85% da fonti estere.
Quindi la compriamo dall'estero. Ogni volta che noi produciamo un kilowattora ne compriamo uno di meno dall'estero.
Infatti. E poi ci dimentichiamo del fatto che sono decine di anni che le fonti tradizionali ricevono sussidi, e ne parlai già una volta in una puntata, facemmo una ricerca a livello nazionale con vari esperti nazionali di energia, non riuscimmo a trovare l'elenco totale degli incentivi né a quantificarlo, perché sono sparsi tra decreti sull'estrazione, sulla raffinazione, sul trasporto e così via. Per cui parliamo sempre di quanto costa l'incentivo alle rinnovabili, dimenticandoci, ripeto, primo che non chiede cassa allo Stato, secondo che in realtà va a lottare contro un incentivo ben più grande dato alle fonti tradizionali, e terzo, questo incentivo viene assegnato sulla base di una produttività che è decisamente più virtuosa nel caso delle rinnovabili rispetto alle tradizionali. Allora, se noi vogliamo parlare di un sistema di incentivazione che favorisca la modifica di un sistema produttivo in virtù di un sistema economico virtuoso che si autoalimenta da queste fonti, dobbiamo concentrarci sulle fonti che sono disponibili sul nostro territorio e sono fonti rinnovabili principalmente. Noi abbiamo pochissimi bacini di gas e di petrolio.
Anche perché io credo che in questo discorso, ma purtroppo abbiamo ancora un minuto, però in questo discorso rientrano anche quei costi che non sono forse quantificabili immediatamente a livello economico, ma per esempio parliamo di lotta contro i cambiamenti climatici, parliamo di lotta all'inquinamento, e tutte queste lotte, fra virgolette, hanno bisogno di incentivi, di denaro, di programmi, no, indetti anche dallo Stato, cose che invece noi combattiamo in maniera molto più efficiente, mi sembra di capire, se spostiamo la produzione sull'energia rinnovabile, perché combattiamo il problema alla radice, cioè non lo procuriamo.
Sì, e non dimentichiamoci che l'incentivo alle rinnovabili fino a 4 anni fa, lo stavo dicendo prima, era stato dato in particolare alle fonti assimilate, quindi è finito in gran parte in mano agli inceneritori. Qui si accusano le fonti rinnovabili di aver assorbito una grossa parte delle risorse dello Stato, quando, ripeto, non ne ha assorbite, anzi sono state date le fonti perverse, per cui si continua a incolpare della crisi economica di un settore in crescita, virtuoso, capace di procurare gettito allo Stato, di creare indotto, creare posti di lavoro e di far risparmiare le bollette alle famiglie, alle imprese e allo Stato stesso.
Ma non è che sono questi i motivi che tu hai elencato che fanno paura?
Fanno paura le grandi imprese che investono nelle fonti tradizionali, e sono proprio loro che fanno pressione sui ministeri per cambiare questi decreti e peggiorarli passo dopo passo.
Ecco, ipse dixit, a Scagno Vitale e in diretta su Ecoradio. Ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo. Ciao.